Eccoci ancora con voi nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Marco Piccari in studio. Andiamo subito a dare il buon pomeriggio a due graditissimi ospiti in questa parte di trasmissione. E allora saluto e ritrovo dopo un po', e quindi mi sembra che quest'anno ancora non l'avevo mai sentito, quindi colgo l'occasione di fargli anche un buon anno. Maurizio Pistocchi, ciao Maurizio, ben trovato.
Ciao Marco, buon anno a tutti.
Allora, insieme a te Maurizio, mister Claudio Onofri, ciao mister, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti, ciao.
Allora, sentite, ciao, vi voglio chiedere subito una cosa. Ciao. Voglio andare sull'Inter perché mi aveva un po' così oggi, facendo un po' di rassegna, un po' di numeri, sempre questo il confronto, diciamo così, tra l'Inter di Inzaghi e l'Inter di Conte ci va, no? In questo momento, se andiamo a vedere un po' i punti, ci sono 3 punti in più della squadra di Inzaghi. Poi leggevo anche sul discorso dei gol subiti, che ne ha subiti meno la squadra al momento in questa stagione di Inzaghi. Parto Maurizio, è già andato oltre, parlo di campo, poi è chiaro che il risultato finale dobbiamo ancora attenderlo, intanto si è preso la Supercoppa Inzaghi, però sul campo in questo momento Inzaghi è andato oltre a Conte?
L'Inter è un condominio che è stato ricostruito dalle fondamenta da Conte, e il quale Inzaghi ha messo l'ultima parte della costruzione. Cioè, il grande lavoro l'ha fatto Antonio, portando una squadra che era arrivata a 21 punti dalla Juventus a un punto nel primo anno e a vincere lo scudetto il secondo. Inzaghi è stato bravo perché, ma anche la società è stata brava, perché ha saputo inserire all'interno di un sistema di gioco consolidato, perché basta vedere come si muovono anche i difensori, la costruzione dal basso e il ruolo di Brozovic, che è stato messo per la prima volta da Conte in mezzo ai 3 centrocampisti. Prima con Spalletti giocava a 2 l'Inter in mezzo al campo. E è stato bravo Inzaghi inserendo sia Dzeko, che è un giocatore secondo me tecnicamente tra i più bravi che ci siano nel campionato italiano, peccato che non sia un uomo gol e sbagli troppe palle gol in area di rigore, e un po' alla volta anche Dumfries. Çalhanoğlu è stato sicuramente la ciliegina sulla torta di una squadra che doveva sostituire Eriksen in un ruolo che l'anno scorso, nella seconda parte della stagione, era stato chiave per la costruzione del gioco dell'Inter, e l'opportunità che l'Inter ha colto prendendo un giocatore a parametro zero secondo me è stata un'opportunità importante. Çalhanoğlu ha fatto già 6 gol, è un giocatore che ha fatto anche tanti assist, quindi è un giocatore importante all'interno del sistema. Direi insomma che, come ti ho detto prima, in una casa che era stata già molto ben costruita, Inzaghi sta facendo le rifiniture.
Inzaghi sta facendo le rifiniture. Claudio Onofri.
Sì, l'ha detto esattamente così, anche se lo dire profilo proprio anche estetico. È una squadra che veramente piace a tutti, perché...
Claudio, ti abbiamo perso? Vediamo un po' di recuperare il collegamento con Claudio Onofri, abbiamo avuto qualche piccolo problema, è caduta la linea. Sì, dal punto di vista estetico, Maurizio, approfitto, stiamo intanto recuperando il collegamento, è più bella da vedere questa di Inzaghi, dai.
Ma guarda, di solito è come con le nuove fidanzate, no? Sembrerebbe più belle di quelle vecchie. Però io l'anno scorso ricordo delle grandi partite. Io ricordo le partite, guarda, l'Inter l'anno scorso ha avuto un problema in inizio di stagione. Ha avuto un problema in inizio di stagione, vi ricorderete, aveva molti giocatori infortunati col Covid, fece un derby, perse il derby con una difesa nella quale mancavano quasi tutti i titolari. E poi piano piano si è messa a posto, ha trovato il suo equilibrio, è diventata una squadra che creava molto, perché anche le percentuali di expected goals dell'Inter di Conte erano elevatissime, e subiva pochissimo, quindi grande difesa e grande attacco. Se andate a vedere i numeri sono circa gli stessi, l'Inter ha fatto mi sembra 52 gol e ne ha subiti 16, quindi significa una produzione offensiva molto elevata nonostante abbia perso Lukaku, e una impenetrabilità difensiva veramente notevole.
Abbiamo recuperato il collegamento con Claudio Onofri. Claudio, vai, adesso ti sentiamo. Ti sei perso quando stavi parlando sull'estetica, parlando dell'estetica dell'Inter.
Che è particolare, perché onestamente sembra, vedendoli giocare, che ognuno ritenga giusto fare quello che gli viene in mente, e assolutamente non è così. È un modo di interpretare il gioco che è piacevole a vederti ed è un connotato.
Tu vedi una maggiore libertà, ecco, possiamo metterla in questo modo.
Però poi l'organizzazione è data anche appunto dalle reti subite, che immediatamente tende a recuperare palloni in zone alte di campo e quindi a mettere in difficoltà gli avversari. Per cui devo dire che c'è stato veramente un passo in avanti, nonostante appunto le recessioni di Hakimi, di Lukaku, e vabbè, sono arrivati giocatori di grande spessore, come diceva Maurizio sicuramente prima, però a me piace molto, ecco, io ho visto un passo avanti proprio anche in Simone Inzaghi, che ritenevo da sempre, anche alla Lazio, un ottimo trainer, ma che con connotati non così moderni come ci sta facendo vedere adesso a San Siro, insomma.
Maurizio, voglio un tuo giudizio anche su Inzaghi, no? Perché parlavamo giorni fa e quindi voglio sapere un po' il tuo pensiero su questo allenatore. E a me sembra, cerco di spiegarmi, non so se ci riesco, che possa diventare una sorta di Allegri moderno nella gestione del gruppo, ok, ma anche nella qualità più propositiva di calcio. È sbagliato come paragono, ci vedi dell'altro?
Ma guarda, un po' di giorni fa sentivo un giocatore dell'Inter intervistato proprio su questo argomento, mi sembra Milan Skriniar,
sì,
il quale diceva che in molte cose Inzaghi è ancora giocatore.
Esatto.
E quindi, essendo ancora giocatore, anche nel dialogo con i giocatori è meno, se vogliamo, leader oltranzista come Conte, no? Quindi probabilmente con il dialogo è riuscito anche ad arrivare a gestire un certo tipo di personalità. Nello stesso tempo, l'altro giorno sentivo anche Barzagli, intervistato ad Azon, sì, nel nuovo programma Sunday Night Square, il quale ha detto che ci sono pochi allenatori che insegnano veramente calcio, e ha citato tra questi Conte, non ne ha citato Inzaghi. La mia idea qual è? Io penso che Inzaghi sia un buon allenatore, anche perché sono di quegli allenatori che hanno fatto il settore giovanile, e quando tu fai il settore giovanile impari anche a conoscere le qualità dei giocatori. Non è un discorso da poco, secondo me, almeno per quella che è la mia esperienza diretta, avendo anche lavorato per un po' di anni al settore giovanile del Cesena, e io credo che aver lavorato nel settore giovanile sia un vantaggio per un allenatore. È sicuramente un buon allenatore, sta facendo un lavoro che è sicuramente molto buono. Quello che gli manca un po' all'Inter in certi momenti della partita è quell'istinto killer che aveva l'anno scorso, ma questo dipende più dai giocatori che non dal gioco, e quindi Inzaghi va promosso a pieni voti. Non so se il tuo paragone con Allegri sia un paragone corretto, attenderei di vedere un po' lo sviluppo della stagione. Mi sembra che ultimamente Landucci sia molto bravo.
Sì, lo sai che ci stanno arrivando, c'è una domanda su questa cosa, lo sai, proprio su Landucci. Dopo te la giro, perché c'è una domanda che ti fa un ascoltatore proprio su Landucci che hai citato. Aspetta che ci arriviamo subito, voglio sentire anche Claudio Onofri. Claudio.
No, ma io ripeto, ho sempre detto, già dal primo anno alla Lazio, che si fa, nonostante un elogio, diciamo così, una...
Claudio, ti sentiamo male oggi, abbiamo un problema con te nel collegamento, vediamo se ti puoi posizionare un po' meglio, perché prima andava bene, adesso di nuovo la linea è disturbata. Ci sei?
Le linee con Genova sono intasate.
ci sei Claudio?
Ma io
vai.
Da due giorni che mi capita la stessa cosa, che chi invece mi ascolta non ce non mi sente.
E stavi concludendo così, dai.
No, dicevo appunto, no, che effettivamente ha fatto un percorso graduale di ascesa, diciamo così, riguardo a una tendenza di modernizzazione del gioco, piuttosto graduale, ma che adesso è arrivata al vertice. Io devo dire la verità, da spettatore neutrale, no? Quando guardi le partite, ci sono poche squadre come Inter e Atalanta, che si sono incontrate poco fa, che mi tengono veramente molto attento a tutto quello che succede, perché c'è una maniera di esporsi, diciamo così, nelle trame d'attacco, che poi è immediatamente supportata invece dalle cosiddette palle, diciamo così, recuperate, proprio perché le marcature preventive sono effettuate in maniera veramente precisa. E questo è un connotato, secondo me, fondamentale per un allenatore. Quindi all'oggi io vedo veramente Gasperini e Inzaghi sullo stesso piano, con due squadre che si assomigliano, ma che ovviamente depongono, diciamo così, un favore riguardo all'Inter, proprio per la rosa che ha a disposizione Simone Inzaghi.
Allora, vi faccio questa domanda, perché anzi vi faccio la domanda di un ascoltatore, lo prendo al volo al 331 82 00 23, che si ricollega a quello che stava dicendo prima Maurizio Pistocchi. Cioè, mi chiede l'ascoltatore di chiedere a voi se avete notato che con Landucci la Juventus sembra avere uno spirito più intraprendente e volitivo, mentre con Allegri si gioca col freno a mano tirato, scrive Edo da Novara. Maurizio, riparto da te.
Mio carissimo amico, che è stato un grande giocatore della Juventus, Massimo Bonini.
Che ci picchia, grande Massimo, San Marino. Bellissimo.
Massimo, io ho visto crescere nel settore giovanile, l'ho visto debuttare, insomma, è stato veramente un giocatore importante per il Cesena e poi per la Juventus. Mi raccontava proprio a proposito della Juventus, dove ha giocato lui, nel quale io gli chiedevo: ma come mai voi, con una squadra così forte, perché avevate una squadra fortissima, non siete riusciti a raggiungere quel traguardo internazionale importante, avete perso delle finali, eccetera. E lui mi diceva: ma ecco, cioè, un po' dipendeva anche dall'atteggiamento del Trapp, che appena passavo la metà campo cominciava a fischiare, a urlare: torna indietro, torna indietro. Allora, la sensazione che io ho è che Allegri sia troppo preoccupato della fase difensiva, e probabilmente Landucci, anche nella sua veste di vice, invece ha lasciato che la squadra fosse un po' più libera mentalmente. Detto questo, finalmente mi sembra che la Juventus abbia varato sul sistema di gioco di cui credo di essere stato il primo a parlare a settembre, cioè il 4-2-3-1, con una coppia di centrocampisti, Arthur e Locatelli, che a mio modo di vedere è la coppia centrale ideale, perché Arthur è un velocizzatore, è uno che gioca sempre a due tocchi, si fa trovare libero e ti ridà la palla. Ti ricorderai Zoratto come era nel Parma, Claudio se lo ricorda sicuramente. Locatelli da mezzala ha ritrovato il passo che aveva l'anno scorso nel Sassuolo, perché ricordiamoci sempre che il Sassuolo giocava benissimo con Obiang e Locatelli centrali. Quindi probabilmente ci sono tutti e due i fattori: un po' la serenità di Landucci, che ha messo meno pressione sui giocatori, e un po' il fatto di aver trovato lui con Allegri, con il gruppo squadra, finalmente, diciamo, un'organizzazione di gioco che sembra stia cominciando a funzionare. Io ieri sera non ho visto la partita perché ero impegnato in altre cose, ma credo che se questa squadra lavora su questo sistema, recupererà Chiesa, riesce a dare a Dybala e Morata efficaci rifornimenti, e soprattutto ad avere un atteggiamento un po' più creativo nella fase di possesso. Per esempio, la Juve utilizza pochissimo il terzo uomo in fase di costruzione. Ci sono delle cose che, fotografando la Juventus quando è in possesso palla, tu vedi: spesso sono fermi, spesso i giocatori sono veramente fermi, aspettano la palla addosso, perché sono giocatori bravi tecnicamente, però se giochi così non vai tanto lontano a livello internazionale. Magari in Italia, con la qualità che hai, puoi vincere tante partite. Non so se riuscirà ad arrivare al posto Champions, però mi sembra che questa sia una lettura, almeno a me, questa è la lettura che mi dà vedendo le partite della Juve, le ultime.
Onofri.
Ma sì, io devo dire la verità, l'aspetto comunicativo all'interno del campo, dalla panchina, lo ritengo sicuramente una un aspetto anche importante, però la cosa principale sono gli allenamenti, e gli allenamenti li fa con la coadiuvato chiaramente anche da Landucci, diciamo così, che effettivamente le fa Allegri. Quindi è quello il passo in avanti che hanno fatto, proprio nel trovare la sistemazione giusta di tutti gli interpreti all'interno di quel modulo di cui parlava Maurizio, appunto, e però appunto poi anche la metodologia di insegnamento negli allenamenti che poi dopo ti fa esprimere in quella maniera, e allora risalta appunto un parterre che obiettivamente non è magari tra i primissimi all'oggi, perché alcuni giocatori magari non sono forse all'altezza, comunque diciamo così non sono nel pieno della forma, però esalta le individualità. E adesso abbiamo visto anche ieri sera, appunto, ho visto la partita, diciamo che onestamente non c'è stata gara, no? A parte le due mezze, una realizzata e l'altra subito dopo, che poteva addirittura far scaturire un 2-2, che era assurdo, no? In pratica, per quello che si era visto fino a quel momento. E quello che si era visto fino a quel momento è un modo di pensare calcio che Allegri, ecco, tornando al discorso di prima, Allegri ha fatto l'esatto contrario forse di Simone Inzaghi, perché lui inizialmente era un precursore, diciamo così, di un calcio innovativo, e poi si è attestato.
Sì.
Esatto, con il Cagliari, mi ricordo di aver commentato diverse partite e vedere veramente muoversi tutti in una maniera che allora non era così consueta. Mentre appunto adesso invece Allegri, cioè adesso insomma nel periodo successivo, avendo allenato a grandi squadre, si è assestato a una mentalità, diciamo che per la quale dovevi solamente, tra virgolette, solamente vincere, e ci riusciva sempre. Però adesso sta riprendendosi un percorso, appunto, che mi pare veramente anche piacevole. Insomma, ieri sera è stata una partita ben giocata dalla Juventus, al di là dell'importanza o meno che può determinare la Coppa Italia, ma comunque effettivamente si vede qualcosa di nuovo, insomma.
Allora, l'ultimissima prima di salutarvi, prima abbiamo avuto, si parlava un po' di Mourinho, di Sarri, Lazio e Roma, abbiamo avuto Pancaro che ha detto una cosa che ve la rigiro, dice Mourinho, e lui ha messo dentro anche un po' Allegri, sono in difficoltà perché basano molto un po' la loro idea sul discorso della gestione, sul carattere, dice il calcio è un po' cambiato. E ha fatto i nomi di alcuni allenatori come Juric, come Italiano.
Chi l'ha detto?
Pancaro.
Io sono perfettamente d'accordo. No, ti anticipo un attimo perché ha detto le stesse cose che penso io.
No, e volevo chiedere, a parte se eravate d'accordo, poi tra questi tre allenatori, ve ne cito tre, insomma, chi in questo momento secondo voi sta facendo un processo di crescita molto importante, ossia Juric, Tudor e Italiano. Maurizio,
ma non tutti, è un allenatore che
non ho capito. Scusa, ti ho perso il primo pezzo. Maurizio,
Juric lo conosciamo tutti quando ha avuto i suoi giocatori, perché Juric è un ideologo, ha bisogno di avere giocatori adatti. Ha fatto bene al Genoa, per esempio, fece malissimo. Tant'è vero che fu sostituito da Ballardini, che invece fece benissimo con gli stessi giocatori.
Che forse è meglio che se lo richiamano a Ballardini da quelle parti. Vabbè, comunque.
Ma guarda, c'è una cosa che per me è incomprensibile nel calcio, e lo dico velocemente, Claudio, essendo poi vicino ai colori rossoblù, lo saprà, lo penserà anche lui probabilmente. Io non riesco a capire come si possano fare delle scelte senza considerare i precedenti e il curriculum delle persone. Ballardini è andato quattro volte a Genova, quattro volte ha fatto meglio dell'allenatore che l'aveva preceduto, ma anche di quelli che l'hanno sostituito. Per quattro volte ha salvato la squadra, che la squadra non fosse costruita bene si vedeva ad occhio all'inizio di stagione del Genova, no? Nonostante questo però era una squadra che non ha mai perso per più di un gol di scarto, e aveva pareggiato ad Empoli 2-2 contro una squadra che in quel momento stava molto bene. Come fai tu a sostituire un allenatore che conosce la piazza, conosce i giocatori ed è uno specialista in situazioni di difficoltà
con uno che non ha mai allenato veramente perché faceva il selezionatore, Shevchenko. Gli fai un contratto di 3 anni a 2,5 milioni di euro.
Follia.
2,5 milioni di euro. E dopo 9 partite lo mandi via, caricandoti quindi un peso economico enorme, e non hai neanche l'allenatore per sostituirlo. E persino la Badia ti dice di no. E oggi sento che l'idea è quella di richiamare Maran, che guarda caso nelle sue 13 partite con il Genova aveva ottenuto solamente una vittoria, 4 pareggi, quindi 7 punti, ed era stato sostituito da Ballardini. Cioè io veramente su certe cose dico, boh, sarò io che su certe cose probabilmente ragiono male, ma dico che uno che fa il dirigente di calcio su cose di questo genere non può sbagliare. Se sbaglia vuol dire che non certo, è adatto, certo, deve cambiare certo mestiere.
Allora, Claudio, sei d'accordo?
Giocate sempre d'anticipo, non so più cosa dire, perché penso esattamente le stesse parole di Maurizio, non so più cosa dire, cosa aggiungere, perché veramente è stata una scelta fuori dal mondo. Intanto quella di scegliere prima l'allenatore e successivamente il direttore sportivo, ma poi soprattutto il fatto che appunto io auguro a Shevchenko di allenare il Brasile fra 3 anni, ma quando avrà fatto un percorso di quel mestiere che pagato così vuol dire che ha un'importanza, allora tu non puoi scegliere uno che ha fatto solo il selezionatore, che è tutt'altra cosa, è come fare il cameriere o il cuoco, il ristorante è lo stesso, però sono due mestieri diversi. Per cui, ripeto, e poi appunto il fatto che arriva Sports subito dopo aver scelto un allenatore che probabilmente lui non avrebbe acquisito, quindi sono stati commessi veramente errori madornali che stanno pagando tutti, al di là del valore della rosa, che inizialmente poteva essere anche accorpabile a una salvezza magari tranquilla se tutti quelli presi avessero giocato dall'inizio, i Caicedo, i Maximovic e compagnia, però non è stato così, e quindi questo è anche un alibi importante per quanto riguarda Shevchenko, perché non ha potuto dimostrare con una squadra, diciamo così.
Sì, ma è proprio secondo me la scelta che è un po' folle.
Ma
no,
ma non è, cioè... Ma poi 3 anni di contratto, cioè tu sai perfettamente che è un rischio prendere un allenatore di questo tipo, lo paghi tantissimo perché il nome e il cognome è altisonante, ma non puoi fargli un contratto di 3 anni, e quindi siamo veramente agli coccioli adesso, purtroppo.
Come dicevo una volta negli anni 60, vi ricorderete che Giulio Nesti, che era il presidente del CONI, definì il presidente di calcio ricchi scemi. Una famosa definizione, no? Oggi non so se sia ancora attuale, ma la potrei anche girare sui dirigenti
se ne vedono veramente tante in questo momento. Vabbè, comunque, allora voglio ringraziare Maurizio Pistocchi per essere stato. Maurizio, c'è una domanda flash, te la faccio proprio al volo. Dice, volevo chiedere se Sarri chiede con insistenza un terzino sinistro con piede mancino, quanti tempi di gioco si perdono con un terzino sinistro di piede destro? Rispondete voi questa domanda tecnica proprio al volo.
Per il gioco di Maurizio, il terzino sinistro di piede mancino è abbastanza importante. Basti pensare a cosa voleva dire la catena di sinistra del Napoli con Goulam e Insigne. Era fondamentale nella costruzione del gioco, anche perché il suo modo preferito di giocare è proprio quello di giocare insistentemente da una parte per poi cambiare gioco e andare a trovare l'uomo libero dall'altra parte.
Claudio?
Sì, i piedi invertiti li preferisco con le ali, ecco, quello sì, mi piace molto il terzino che si sovrappone e va eventualmente al cross, con invece l'interno appunto che va a crossare per l'altro esterno che taglia il campo, ricordiamo appunto Insigne con Caillegon che facevano gol ogni...
Il ruolo. L'abbiamo perso proprio sul finale, però siamo arrivati in fondo, vedi, ce l'abbiamo fatta. Va bene, io saluto Claudio, ti sto per salutare, non ti ho tagliato.
Stavi cadendo
proprio nel finale, però abbiamo capito il concetto, è stato chiarissimo. Grazie a Claudio Onofri e grazie a Maurizio Pistocchi, un abbraccio ad entrambi, a presto.
Grazie a tutti, ciao.
Allora, come sempre, prima di salutarvi, diamo, leggo al volo un messaggio. Dice, arrivate ai quarti di finale europei, sì, con l'allenatore dell'Ucraina, però non credo che questo si faccia la differenza, perdonami. Non è questione adesso di sbagliare quarti o non quarti, insomma, un discorso è fare il CT della nazionale, un discorso è fare l'allenatore, soprattutto in un contesto come questo, arrivi in una squadra che si deve salvare, non hai esperienza, penso che sia una scelta un po', ecco, molto rivedibile, diciamo così, dai. Comunque, che gli importa se c'è? Adesso lo pagano, sta lì, prende i soldi, voglio dire. Questa è Maracanã, come sempre, TMV Radio.